maniera più una riflessione in generale. Innanzitutto grazie a tutto quello che ci hai raccontato, è stato veramente interessante. Ciò che su cui riflettevo era che tutti questi personaggi di cui sentiamo spesso parlare sono personaggi che hanno vissuto in prima persona queste esperienze. La mia più grande paura che riguarda me per primo è che tutti questi fatti che ci vengono raccontati talvolta sono bellissime parole, ma il mio timore è che restano tali, perché attraverso i social, attraverso il mondo per come è adesso, tutto ciò che ci arriva è quasi una favola. Ho paura, come facciamo noi che queste cose le viviamo sempre così per sentito dire, proprio perché la macchina non è più quella che spara, ma è quella del commercialista, è quello dell'imprenditore, quindi è qualcosa che non vediamo più. Non ci sono più i diritti dietro casa, ma c'è l'imprenditore che ruba milioni a pezzi. Come facciamo a partecipare attivamente e consapevolmente a quella che è questa trasformazione della mafia oggi, sia da un punto di vista politico che economico?
Noi quest'anno, lo dico per capire la ragione sulla quale ci muoviamo, quest'anno ad esempio la relazione al 37° anniversario di Viola Torre e di Rosario Zappa, che abbiamo celebrato dentro il palazzo dei Normanni, il cortile Macheda, i relatori sono stati quattro ragazzi, uno del nord, uno del centro e uno del sud. Questa è la scelta, perché? Il problema non è, vi racconto io, adesso essendo testimone d'epoca, che chiaramente poi i miei collaboratori del servizio civile già hanno sentito fare, lo sanno a memoria. Perché? Ovviamente è la nostra esperienza. Il problema è quello che tu dici, e noi, allora, la nostra esperienza deve servirvi come strumento non di memoria, ma come strumento di comprensione. Infatti abbiamo detto ai ragazzi, voi avete seguito il progetto educativo, diteci che cosa, non solo cosa avete appreso, ma che cosa chiedete alla classe dirigente di questo paese. Noi abbiamo affermato, questa è casa nostra, cittadini democratici della Sicilia, palazzo dei Normanni, infettato dalla mafia, è casa nostra, cioè dell'antimafia, cioè di coloro che appunto si battono per un processo di sviluppo economico, sociale, istituzionale e così via, che faccia cancelli dalla nostra storia la presenza della mafia. E lo facciamo dire ai ragazzi, che devono essere convinti di questo. Allora, qual è la risposta? È la partecipazione all'aggregazione. Avete la selezione universitaria? Non interessatevi soltanto agli organismi. L'elezione degli organismi universitari, se no diventate come il Consiglio Superiore della Magistratura. Partecipate di più alla discussione politica del paese. Avete un problema di avvenire, scusate, dove andrete a lavorare dopo aver finito il corso del master e così via? Chi vi assicura il reddito di cittadinanza? Perché l'aspirazione vostra non credo che sia questo, ma avreste dato la vita, giusto? E tutto questo insieme, ma se non cambiano le politiche sociali, le politiche del governo, compensate ad avere un futuro diverso. E questo non c'è nessuno che ve lo regala. Bisogna mobilitarsi, ragionare insieme. Mobilitarsi significa che possa fare sciopero, significa appunto attestarsi, organizzarsi e scendere nell'arena del confronto politico di base, senza lasciarsi appunto babuccare dal web, dove circolano anche queste false notizie, perché non so, ma circolano anche cose positive, quindi bisogna saperlo utilizzare, che è uno strumento intelligente, e lo dice uno che non appartiene alla generazione digitale, intendiamoci, però questo, la mia grande aspirazione era da ragazzo poter avere la Treccani, che era impossibile. Oggi su web c'è la Treccani. Mi sei tu parlando? Non potevo consultarlo, avevo bisogno del commento, la treccata. Non lo so più, non dico più intelligente, ma devo anche utile.
Io mi chiedo, se in un paese non ci si indigna più per. Non ci si indigna, diciamo. Com'è? Mi chiedo se in Italia non ci si indigna più per un ministro che in qualche modo è anche indirettamente legato con affari mafiosi, perché distratti dal web, perché distratti da qualsiasi altra cosa.
cosa possiamo fare? Oppure, non è meglio inserire una par condicio anche nel web, nel modo che un partito, quello che attualmente magari è più forte, abbia meno, faccio l'esempio del partito attualmente più rappresentato, ha speso 300.000 euro di campagna elettorale al suo web, partito piccolo, come fa a contrastare questa spesa? Non è meglio mettere un tetto, un limite della spesa anche sul web, in maniera da garantire lo stesso lo stesso spazio sul web, perché in fin dei conti è questo, il web ci arriva ovunque.
Lì sollevo un problema grande quanto una casa, che è stata risolta sulla base di un'ondata di qualunquismo e populismo con l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, che non andava appunto così, andavano accresciuti i poteri di controllo dal basso, che non ce ne sono. Tutto veniva, diciamo, col ragioniere di turno che faceva bene. Però è corrisposto a una richiesta che anche la gente, giustamente, manifestando insieme a Cristo, diventando tutto più difficile con ogni famiglia, come tu prendi tanti milioni e così via. Argomento che ancora si ripropone. Infatti qualcuno l'altro giorno l'avevo seguito, dice, ma perché non cominciate voi con i minibotte pagandoli lo stipendio dei deputati con i minibotte? Così dato un esempio alla gente. Cioè una moneta falsa di questo. Sì. Però il problema è il controllo dal basso, gli strumenti. Se andate a vedere sul sito c'è una piccola proposta naturalmente, che riguarda ad esempio la Commissione Antimafia regionale, alla quale abbiamo presentato questo documento, poi diciamo, signori, voi volete fare la Commissione Antimafia? Diventate allora il punto di riferimento delle associazioni antimafia in tutta la Sicilia, non per fare accordi, ma per raccogliere tutte le varie proposte. Ci date un potere di controllo anche dal basso? Ci fate conoscere i lavori delle commissioni parlamentari per quel poco che fanno? Cioè, questo, il controllo alla base è la cosa più difficile, che non è il riconoscimento istituzionale soltanto. È una cosa che invece nel corso di questi anni, di questi decenni, non soltanto l'ultimo anno, si è indebolita la struttura di intermediazione tra la società e la politica, e il corpo dello Stato. Si è indebolito, si è voluto indebolire il sindacato. Si è cominciato da uno che si dichiara di sinistra, dice che Marchionne ha fatto più del sindacato per gli operai, e poi oggi si ritrova al fatto che c'è un governo che non sente, non si riunisce e non vuole discutere con i sindacati, perché la concertazione con i sindacati viola il mandato popolare. Ma il mandato popolare che hai eletto come rappresentante non ti ha delegato in assoluto. Cioè questo potere della sovranità popolare che si trasmette per rappresentanza e non per delega totale è un concetto fondamentale della nostra Costituzione, se no avrebbero fatto in quale costretto un'altra Costituzione, avrebbero scelto un sistema presidenziale come quello americano o un altro, che sono altri sistemi democratici, ma dove sono previste altre forme appunto di condizionamento e di controllo. Se tu dici che la magistratura deve essere indipendente, non puoi trasferire nella magistratura i conflitti politici. E i magistrati non devono farsi influenzare dai conflitti politici, naturalmente, che non è che sono indenne, anzi sono colpevoli contro quanto gli altri. Questo è il problema. Che non è facile risolvere, si risolve appunto con la partecipazione, ma è un termine astratto la partecipazione. Ma avete, io dicevo, avete la situazione universitaria? Bene. Cominciamo da lì. Potenziandole, vivificandole, facendo diventare oggetto di discussione e di dibattito, che non sono soltanto interno ai problemi accademici o didattici, ma i problemi politici più generali. Dicevamo, anche l'università hanno perso un ruolo di riferimento della cultura, dell'individuazione delle tematiche. È chiaro, perché l'interpretazione non viene preferita. Perché se tu riconosci all'università non ai professoroni come venivano definiti e vengono definiti, ma un ruolo culturale, dicevano, io ho diretto la questione locale della questione urbanistica. Se vedete la legge 1, 1978, e la legge urbanistica 78-79, fatta col governo qui a Santa Mattarella, fu discussa con centinaia e centinaia di accademici, di ingegneri, di cose di tutta Sicilia. Allora non dava nessun contributo, poi il compito nostro era la sintesi e la definizione, e il compito del governo politico era raccogliere questa proposta. Quella legge urbanistica sancì la fine di un principio infausto per la città di Palermo. In, fino a quell'epoca praticamente a Palermo si poteva costruire anche in zona A fino a 21 metri, 7 piani, e poi vedete i palazzi, anche in zona A, anche in zona A, gliel'abbiamo tolto. E questo è costato la mancata rielezione dell'assessore di turno di allora, e poi credo che abbia contribuito a quel clima che portò. Ma abbiamo tolto decine di miliardi dalle tasche di Ciancimino. Cioè, che era l'esponente capo, naturalmente non era lui soltanto, era l'esponente capo di un sistema. Questo è la partecipazione, significa questo, cioè prendere gli strumenti che ti possono servire meglio per poter sconfiggere, cancellare un fenomeno.
Le volevo fare una domanda personale, nella sua storia di lotta contro la mafia, come ha gestito? Penso che sicuramente avrà avuto paura o si sarà sentito minacciato anche personalmente, penso. Come ha gestito questa, per sé, per i suoi familiari, per le persone più care, questo sentimento?
Io dovresti parlare sul piano personale, perché non sono un bracciante della politica, come mi definisco, quindi non ho fatto nulla, ho fatto quello che ritenevo giusto fare. Io vedo fuori da una famiglia che era antifascista, già da un antifascismo. Mio zio fu salvato dalla rappresaglia fascista durante lo sbarco del luglio 43, era andato a prenderlo a, naturalmente, per fargli la pelle. Però in quel momento c'era mio padre, che era ufficiale della Marina Militare, che era stata affondata lì a Tunis, loro si erano salvati con un motoscafo dove si erano costruiti, e si salvarono lasciando a terra la loro mascotte, che rimpianse mio padre per tutta la vita, il cane. Infatti, il primo cane che si fece lo chiamò come quello che hanno dovuto lasciare sulla terraferma, perché se no avrebbe dovuto rinunciare a un posto. Si trova quindi in momentanea vacanza a casa, nella casa dei nonni, apre lui, che io sono ufficiale, e dice, suo cognato sta venendo, non sta venendo, quello se al buio se ne uscì e lo luce, e lo salva. Dopo tre giorni arrivano gli americani anche a casa di faccia, questa è la tradizione che attivo. Mio nonno era un barbiere cerussico, come se, cioè, che facevano amico del duca di Salaparuta, perché un nemico sempre della mafia, perché subì tante torte alla mafia, non si prego mai alla mafia, duca di Salaparuta. I suoi eredi sono stati diversi, non tutti, alcuni, compreso la Gianni White e sua moglie, figlia del duca, e così sono stati, erano antifascisti, hanno partecipato alla guerra partigiana, quando venne a Casalda c'erano antimafiosi. Dico, vedete, sono i punti di riferimento che abbiamo. Questa è la cultura, diciamo, della famiglia borghese, diciamo, già la cosa che mai ha fatto, come io sono il padrone. E questo è quello che ci hanno insegnato. Mio nonno fu ucciso alla mafia, perché si opponeva decisamente alla mafia, e fu ucciso. Quindi c'è una tradizione familiare che incide. Poi incide anche una scelta che è etica. Tu nella vita cosa fai? Io uso sempre un motto che i ragazzi meglio conoscono, meglio povero e nudo che ricco e morto, che è una grande lezione etica. Tu rinunci alla ricchezza se vuoi trarne vantaggio, Io ho amministrato, controllato attraverso la organizzazione agricola decine e decine di miliardi di spese. Un funzionario dice, ma lei mai viene a raccomandare una pratica? E io lo raccomandavo una pratica. Quando bisognava raccomandare una pratica, chiamavo 30.000 euro, un portore li portava in piazza, quella è la nostra raccomandazione. Cioè, l'impegno sociale che esclude l'interesse privato. Siamo eroi, assolutamente. E gente che ha detto, è proprio come funzionario che fa questo, non è un eroe, è sta facendo il suo lavoro. Il magistrato che applica la legge secondo i dettati costituzionali è un magistrato che fa il suo lavoro, non è un eroe. Questa cosa di grilla eroi svuota invece la complessità, la conoscenza del fenomeno.
Ma per tutti
è una
scontata.
Non so. Certo, perché c'è la differenza etica è molto importante.
Mi ricollegavo un po' alla domanda che le ha posto prima il mio collega, quindi su una mafia che è naturalmente cambiata rispetto a 20 anni fa, una nuova organizzazione che rimane comunque fortemente radicata. E ricollegandomi anche alle parole del giudice Falcone, che parlava della mafia come un fatto umano, quindi destinato anche insomma, ad avere una sua fine, volevo chiederle secondo lei a che punto è oggi la lotta alla mafia e se il nostro sistema legislativo oggi è sufficiente per dare a uomini che combattono la mafia se hanno a disposizione quindi gli strumenti idonei. Quindi una domanda proprio su a che punto è il.
I passi in avanti della coscienza critica di una cosa del paese sono enormi, perché appunto, per questo bisogna sottolineare, la consapevolezza che il fenomeno, questo non è solo un fenomeno che riguarda le aree meridionali, ormai insomma, questo fenomeno è stato superato, non dico cancellato, ma superato. Lo dice anche in questi esempi che ho portato, il progetto educativo, da Mantova che si confronta con quello di Canicattino. Non so se tanti anni fa era possibile, anche tanti anni fa non era possibile magari fare questa. Io quando facevo l'assemblea di ragazzo liceale, facevamo l'assemblea a scuola, la prima volta che abbiamo fatto l'assemblea a scuola, fenomeno pre-68, discutavamo se stavamo facendo una cosa legale o illegale, per dire, oggi queste forme di democrazia sono invece diciamo, acquarate. Nella coscienza critica antimafiosa è cresciuto molto. Oggi avete un Papa che un giorno sia l'altro pure e parla contro me. Sembra poco. Quando ero ragazzo io eravamo Ruffini che diceva che la mafia era un'invenzione di Gattopardo, dei comunisti e di Danilo Dolci. E avevamo a che fare con a contrastare con questi. Perché Ruffini non era uno che non contava, contava come. Aveva un grande potere religioso, un grande potere politico, molto, perché andavano a osservare, perché orientavano diciamo, il grande massimo. E questo si rifletteva poi sull'opinione del senso comune. Questa è una questione. L'altra questione, cioè, quindi è cresciuto molto. 30 anni fa, 35 anni fa non c'era questa coscienza. Sì, è vero. È iniziata però una diffusione della trasversale del concetto dell'antimafia. Gli anni dopo quella, come avete visto, lotta per la terra, cosa, la questione riguardava i contadini, la sinistra che li sosteneva, la riforma agraria e così via. Dagli anni 80, cominciato dai delitti eccellenti, l'antimafia è diventata più trasversale, quindi non soltanto di sinistra, quindi di classe anche. Era più trasversale perché si capiva come. Quando nascono poi il comitato popolare antimafia di cui parlavo io di Castellaccia, di lotta contro la mafia, nasce così, cioè da un sentimento popolare di paura e di diffidenza, ma anche da una presa di coscienza. Tutto questo si espande. Quel comitato poi diventa esempio, ad esempio per il comitato di Palermo, il coordinamento antimafia di Palermo, con non so l'esperienza, non so l'evoluzione. Dopo gli anni 90 nascono altre forme, quelli dei comitati di elezione, le altre forme, cioè, mille forme, cioè prese diciamo suscitate anche dall'impatto della tragedia. Oggi con un'antimafia, una mafia più invisibile, è più complicato. Ecco perché
è importante l'educazione culturale su questo. La comprensione del fenomeno deve andare alla base, perché giocando sull'emozione fatto emotivo, quindi la ritortale, l'eroe, le cose, non, a parte il fatto che questo non era un eroe sanitario. Con Violatore abbiamo raccolto 1 milione di firme contro la base sussidista di Gomso. Io dico, era ragazzina, però. E dico io, parafrasando Brecht, Cesare con questo ragazzo, dice, da solo, senza un uomo. 1 milione di firme come si raccoglieron? Con una mobilitazione popolare. Tu al mattino alle 7 ci alzavamo per dire quante firme hai raccontato, non è che c'è il telefonino all'ora. E il prete si mobilitava a fare raccogliere le firme, cioè questo. Quando Piazzante Mattarella viene ucciso, non è l'uomo isolato, cioè è in minoranza all'interno di quello schieramento, perché sono le fonti più esposte. E questo è. Allora, ecco, perché ritorno sul concetto dell'eroe. L'eroe solitario non esiste, non c'è il cavaliere solitario che era questo, era gente che capeggiava grandi movimenti di idee e anche di massa, la cosa di poco sotto un fatto di massa, e fu un fatto di massa che incise probabilmente anche sulla sua uccisione. E lì infatti uno dei punti oscuri, ma i servizi segreti americani non sapevano niente, i servizi segreti sovietici non sapevano niente, perché gli uni e gli altri erano disturbati da questo fatto che noi dicevamo, fuori vista dall'Unione Sovietica e fuori vista dalla NATO, del patto di Varsavia e dalla NATO, quindi fuori vista media gettata, perché non solo mettevano a rischio l'Italia, ma ci mettevano contro i paesi all'altra costa, cioè, mentre loro continuavano a fare affari col petrolio con l'altra costa, perché poi c'è sempre questo gioco che ancora continua, invece l'Iran di oggi no, ancora non è cambiato, poi con Trump si sono sbagliati, non so se sono riuscita.
Allora, è un tema che a me tocca personalmente, perché sono una persona molto pessimista e in questo campo non voglio essere pessimista, perché ho sempre detto le cose possono cambiare e saremo noi a farle cambiare, perché altrimenti noi giovani. Poi nel mio piccolo ho capito perfettamente che per cambiare le cose si devono cambiare dall'interno, perché dall'esterno rimane semplicemente estetica, rimane estetica, cioè rimane populismo, rimane non lo so, niente di concreto, e invece ci vogliono gli esempi. Noi oggi parliamo proprio perché abbiamo avuto gli esempi concreti, perché altrimenti non saremmo qui a parlare. Quindi anche nel piccolo, che sia il comune, le piccole cose che ci vogliono all'interno di un paese, per più cambiare, devi fare parte del consiglio, devi fare parte del sindaco, del assessore, altrimenti dici la tua, ma lo stesso niente fai. Anche per esempio faccio parte della banda, le ho studiato, la divisa, così le cambia, il consiglio, cioè non fai parte del consiglio, dici la tua ma rimane la tua. Quindi noi siamo abituati che arrivano al potere invece chi non ha questi pensieri, chi invece arriva con questi pensieri veramente discordanti con la. Con chi realmente vuole cambiare le cose, o se ci arriva qualcuno che realmente vuole cambiare le cose viene assolutamente messo in cattiva luce immediatamente dai media, perché poi la democrazia questa, chi è che sarà al potere, chi ha più possibilità di essere sponsorizzato, di vedere la nostra TV, soprattutto essendo una democrazia, sono tutti andiamo a votare, sono persone che non hanno minimamente idea di chi si cambia. Poi c'è il sindaco di turno, il consiglio di turno, viene a casa di portare il cosino, tu non hai idea di chi votare, voti a quello. Questa è democrazia. Però questa non è democrazia, non cambieremo mai niente così. E i giovani, per dire questa cosa, sono stata assoluta alle 10 nel mio paese, non ho visto giovani che sono andati a votare. Come possiamo cambiare le cose se nemmeno noi giovani andiamo a votare? Non lo so, sono pessimista, non so se questa è la mia idea.
Il rischio di consigliarsi su questo argomento, la partecipazione si vede, la responsabilità individuale e collettiva, a cominciare con la loro università. Volete un'università migliore? Ci vogliono più fondi, e questi fondi devono essere destinati all'innovazione e alla ricerca. Non ci sono stati tagliati e vanno tagliati. Allora, partendo l'associazionismo o anche l'adesione, diciamo, occasionale, deve partire da queste cose concrete per affermare la propria soggettività. l'antimafia è una conseguenza di questo. Quando dicevo, guardate, se tu fai la scelta della vita di stare dalla parte dei più deboli, degli oppressi, del mutamento sociale in meglio, non all'indietro. Allora, se stiamo in una fase in cui invece la democrazia si sta indebolendo, il nostro obiettivo deve essere da partire solo dal basso per accrescere gli strumenti. E gli strumenti oggi sono la rappresentazione, la rappresentanza. Quello che è in crisi è la rappresentanza. Se ognuno che passa per strada, perché è una bella figura, fotogenica e così via, diventa ministro, dipendentemente dal fatto che ha studiato, se conosce qualcosa, così, non è un criterio di merito. I grandi partiti avevano questa funzione pedagogica, avevano i loro vincoli ideologici, sono scomparsi, non si può riprodurre quel meccanismo, ma non si può abolire quanto è previsto dalla Costituzione per dire che i cittadini esprimono la loro sovranità attraverso la propria rappresentanza, che non è vera da assoluta. Quindi devi prevedere gli strumenti di controllo. Cosa sono? L'associazionismo deve essere riconosciuto. L'associazionismo di terzo lato, la sindacata, l'associazione sociale, quello culturale, cose di questo, compresa appunto questo del mondo dell'università, non può essere lasciato con questa riforma in cui tutto viene smembrato e tutto incentrato in corso di laurea che non capisco per quale sbocco ti danno. Però fuori il problema, qual è il modello di sviluppo al quale si sono adattate queste corsi di laurea? Che è una questione che vi compete, cioè compete la vostra vita, il vostro interesse personale, individuale e collettivo. Non so se è una questione molto complessa, naturalmente.
Io penso sia un fatto di fondo etico, quindi ciascuno ha un ruolo, si trova in una determinata posizione e a seconda degli strumenti che nel tempo o che le circostanze gli danno deve in qualche modo fornire un suo contenuto alla realtà. Tu facevi l'esempio che diciamo, ti sei trovato a dover fare questa attività di scrutinio all'interno delle elezioni. Beh, in quel momento, quando ti rendevi conto che c'era una scarsa affluenza giovanile, dico, uno strumento potrebbe essere quello di una chat qualunque, invitare. E diciamo, le tue possibilità in quel momento erano quelle, e utilizzarle è uno strumento per esercitare la tua, il tuo diritto alla democrazia. È chiaro che ciascuno ha un ruolo, o si trova a svolgere un ruolo con un'attività e circostanze diverse. È quello l'elemento che in quel momento deve cavalcare. Se ciascuno fa una piccola parte, sicuramente c'è la possibilità di mobilitare poi a proprio, a ciascuno modo proprio, una situazione diversa. Il fatto morale è alla base e quindi il fatto di responsabilità diventa lo strumento.
Avere una conoscenza, di avere dei soldi per andare a fare privato, non sono più io lo Stato, perché poi se c'è un amico che mi dice la posso trovare domani, io personalmente dico no, non me la faccio, ma altre persone direbbero sì, e questo è un atteggiamento mafioso, anche se in piccolo è un atteggiamento mafioso, perché lo Stato non ci garantisce niente, nemmeno la sanità, che è la base. Sono, non lo so, sono, sono molto pessimista, voglio essere positivo, non lo sono.
Questo c'è ragione, lo decreto per te. Alla politica, la filosofia. In questo c'è la mezza
cosa. Posso? Faccio una domanda diversa, allora così mi puoi cambiare di vista. Prego, prego.
Con la collega, in quanto io ho fatto esattamente la stessa esperienza quest'anno, le stesse lezioni di scrutinatrice, e a fronte nel mio seggio, chiaramente, ma penso sia stata appunto per una cosa abbastanza diffusa, a fronte dei 700, delle 721 persone che sarebbero dovute venire a votare, ne sono venute soltanto 300,
e ho notato che di queste 300 circa 10 avevano la mia età e tutto il resto erano sostanzialmente persone anziane che uscivano dalla funzione domenicale, insomma, e venivano a votare. Tra l'altro, quando abbiamo fatto poi lo sfoglio, abbiamo visto le schede, diciamo che era chiaro che fossero state delle persone anziane, sia per come scrivevano, perché ho un analfabetismo quasi totale, cioè di base, e parliamo di persone veramente comunque anziane, dagli 80, 90, in su. E spesso non c'era neanche una preferenza chiara, nel senso che siccome si dovevano mettere i nomi delle preferenze eventualmente accanto al partito, a volte c'era proprio una dissonanza totale, nel senso che si votava un partito con la X e poi si metteva o un nome inesistente nelle liste, perché non avevano idea neanche di chi stavano votando, o si metteva il nome di qualcuno o che non c'era proprio o che era di un'altra lista, quindi la confusione totale. Voti tra l'altro che poi sono anche stati dati, perché a quanto pare la preferenza come X era chiara, perché secondo me, a mio parere, dovevano essere tutti annullati. Quindi quello che voglio dire io è che sostanzialmente non c'è una coscienza politica nei ragazzi, si dovrebbe fare, si dovrebbero fare dei progetti educativi proprio all'interno delle scuole, ma ancora di più, perché penso si facciano, però molto di più rispetto a quelli che si fanno. E poi quando succedono delle cose come quella della professoressa, che per quanto i ragazzi sia stata sospesa, per quanto i suoi ragazzi abbiano avuto un minimo di pensiero critico rispetto alla situazione politica attuale, e la professoressa viene sospesa perché è stato offeso il ministro che adesso è al potere, e viene sospesa assolutamente ingiustamente, diciamo che questo è secondo me qualcosa di molto chiaro rispetto a quello che sta succedendo nella nostra società, rispetto a quello che dovrebbe essere cambiato, quindi da dove si dovrebbe partire. Questa è una mia riflessione.
Provo a fare una domanda, riflessione, domanda, proprio a metà. Sia mentre vedevamo il video, sia poi alla discussione che è stata svolta, mi si è richiamato una cosa che io ho sempre avuto in testa sul rapporto tra povertà educativa, sottosviluppo economico e prosperare, proliferare, sopravvivenza, se vogliamo, ma anche benestare della mafia. E anche la mia deformazione professionale, perché faccio il bibliotecario e sono convinto che, come diceva Bufalino, è una questione educativa che riguarda la scuola, gli insegnanti, la cultura, l'educazione, le biblioteche, riguarda quindi una sorta di ecosistema della conoscenza e dell'informazione che poi diventa coscienza critica in ognuno di noi, si trasforma nei casi migliori in una forza etica che può effettivamente muovere la società verso prospettive migliori. La questione mi è venuta in mente pensando per esempio a un nome come che ha fatto anche lei, che è quello di Danilo Dolci, no? Cosa accadeva negli anni 50 in questa Sicilia che oggi ci sembra spettrale, ma non è così, poi lontana se andiamo nelle periferie delle grandi città urbane o in alcune situazioni di paesi dell'isola, che non siamo poi effettivamente così. Sì, abbiamo la rete, abbiamo i media, abbiamo una serie di cose, ma come vedete poi le persone non vanno a votare, quindi c'è comunque un problema. E Danilo Dolci per esempio era uno di quelli che diceva: sì, a Montelebre c'è il cinema, ma non c'è la biblioteca pubblica. Ora, un po' questo, se vogliamo, può spingere al pessimismo, come appunto lei diceva, lo Stato deve essere più presente, le infrastrutture dello Stato devono esserci, e in qualche maniera, facciamo adesso l'esempio della biblioteca, mi viene comodo, l'infrastruttura biblioteca in un comune, nelle periferie di una città. Ora mi pare il sabato scorso c'erano dei tavoli di discussione sulle periferie a Palermo, e io non so, adesso per mia colpa ero fuori Palermo e non ci sono andato, ma non so se di queste cose magari si è anche discusso, se ci ho fatto per la lettura del comune di Palermo, insomma ci sono una serie di ipotesi e di situazioni. Poi però concretamente, quando si tratta di andare a stringere sulla questione delle politiche di attuazione di determinati programmi e progetti educativi, secondo me ancora c'è molta strada da fare, e questo un po' ci penalizza, perché invece altrove tutto questo è già stato sviluppato e ha portato a dei risultati molto, molto positivi. Vorrei sapere come la vede lei questa questione, perché non è solo una questione di coscienza antimafiosa o di essere tutti d'accordo, perché infatti poi dagli questionari siamo tutti d'accordo che vorremmo la Sicilia libera dalla mafia, però poi c'è questo sottobosco di povertà educativa che esiste e che in qualche maniera è il terreno di coltura, no? Su cui si appoggiano le organizzazioni mafiose.
C'è un aspetto che tentiamo stamattina di spiegare meglio. Tutti questi anni, l'ultimo trentennio, diciamo, della nostra vita sociale e politica, si è notata una accentuazione della personalizzazione della politica. Questo comporta un indebolimento della democrazia rappresentativa. Non è un fatto solo istituzionale. L'esempio di chi vota la persona, non il partito, indica già una prima, anche se non è sempre così identificabile, scegli la persona perché pensi che sia più competente o più, ma senza conoscere realmente i valori, la capacità, la competenza e così via. Questo oggi è diventato un fatto che ha ridotto il voto soltanto all'espressione formale, e invece il voto non può essere un'espressione formale, per cui i giovani non sentono quei voti e non interessati non vanno a votare. In Sicilia abbiamo il 50% dei disoccupati giovanili, e quindi non vedendo il nesso tra il loro voto e la possibilità di cambiamento, a parte le promesse, perché sono disillusi. Abbiamo, quanti sono? 300.000 netti, se non gli ultimi censimenti. Cioè di gente che rifiuta ormai di studiare, di cercare lavoro, per giovani. Come fai a recuperare questo senso di sfiducia? Quando dicevo che il 90% è sfiducia, io non potrei la pensare per gente. E appunto c'è un lavoro educativo da fare, un lavoro di politica sociale da intromettere. Il potenziamento dei servizi è questo. L'indebolimento dell'intermediazione significa l'indebolimento dei servizi sociali. Hai meno biblioteche, ma hai meno ospedali, per cui ti allungano le code, le liste di attesa. Sì, sì. No, rientra lì, perché tu hai bisogno di avere, ti dicono tra un anno. Se ci arrivo, se non mi casi. Ma è diventata normale questa, perché le strutture sono indebolite. Vedete il dramma che si sta creando. Sta andando in pensione la generazione dei medici, non saranno sostituiti. Come faranno? Alcuni devono rimanere, devono essere richiamate, perché sennò non specialisti. Così via. Cioè, quindi un indebolimento dei servizi crea uno stato di maggiore sfiducia. Su questa sfiducia c'è per chi lucra. Questo è il problema. Allora noi dobbiamo appunto lavorare, non nel senso che pensa di poter avere un futuro migliore, anche più democratico, e deve accrescere la sua partecipazione. È un fatto individuale, ma è un fatto collettivo di quelli. Se non ci si organizza, non c'è cosa da fare, da soli non riusciamo a fare nulla. Cominciare dal quartiere, i ragazzi non sono andati a votare e avevano questo presente: perché vado a votare? Perché voto? Non mi piace nessuno.
questo tenta anche noi adulti a dire, ma se non, io non mi riconosco nessuna di queste proposte politiche, non vado a votare, rinuncio al mio diritto dovere di costituzionale di andare a esprimere il voto e di partecipare, no. Ma c'è la battaglia perché appunto trovo una rappresentanza politica che mi soddisfi. Ecco, anche quelli che abbiamo fatto appunto tanta militanza politica, culturale su questo terreno. È un lavoro complicato, ma il fatto che qui stamattina siete riuniti per discutere queste cose è contribuisce ad affrontare questo problema e quindi non dico a risolverlo, ma intanto a dare strumenti di maggiore comprensione.
Ok, diamo la parola a Flavio Lombardo, uno dei volontari in servizio civile nazionale presso il centro La Torre, e poi lui passerà il microfono agli altri, alle altre volontarie.
Grazie, ciao a tutti. Intanto qua sono anche Serena e Federica, che sono anche loro miei colleghi di servizio civile. Noi siamo un po' di meno presso il centro di La Torre, siamo solo 8 volontari. Diciamo, il centro di La Torre fa parte del, come servizio civile all'interno dell'arciservizio civile, che è un ente che si occupa di servizio civile a livello nazionale e ogni anno presenta vari progetti. Noi abbiamo iniziato il nostro progetto a gennaio di quest'anno, infatti siamo già ormai sesto mese, e come avete capito ovviamente ci occupiamo in primis di antimafia e di progetti educativi dentro le scuole. Appunto siamo entrati che già l'anno scolastico era iniziato, eravamo già nel vivo ovviamente di quello che era il progetto educativo del 2018-2019 e ora siamo un po', diciamo, a termine di questo percorso, perché come ben sapete le scuole a giugno chiudono, quindi diciamo stiamo occupando anche di altro. In primis quello appunto di cui ci occupiamo è educazione, cercare di parlare con i ragazzi di antimafia. In un periodo che è estremamente complesso, non è facile parlare con i ragazzi delle scuole superiori di antimafia, non è facile in generale parlare con loro perché spesso c'è tanta diffidenza, ma devo dire per quella che è stata la nostra esperienza con le conferenze che abbiamo organizzato durante tutto l'anno, c'è stato c'è stata una buona comunicazione, un buon riscontro di quello che comunque è un problema che i ragazzi sentono ancora oggi. All'interno del centro non ci occupiamo solo appunto di progetti educativi, c'è anche una biblioteca al centro. Il centro si trova in via Umberto Boccioni 206, non so se sapete dov'è, comunque diciamo in zona stadio, in via Resuttana. Quindi diciamo il centro, abbiamo anche questa biblioteca in cui ci sono tanti volumi, anche devo dire molti accademici, molti che possono anche servire nel corso degli studi, dipende ovviamente quale vuole essere la strada che si vuole intraprendere. Potete anche vedere tutto sul sito, quali ci sono, perché appunto basta andare su www.violatorre.it e là vedete tutte le informazioni riguardo al centro, riguardo la biblioteca, riguardo anche le attività che ogni anno si organizzano, ogni anno si fanno, perché si parla soprattutto con le scuole in generale, con gli istituti che si occupano di educazione, ma si vuole anche parlare a tutta la città, ma anche a tutta la nazione. Cioè il centro ha la fortuna di comunque essere riconoscibile a livello nazionale e sono tanti anche i progetti europei che facciamo durante l'anno. Recentemente abbiamo avuto anche degli ospiti europei e internazionali con cui abbiamo discusso e parlato di antimafia all'interno della commissione parlamentare, della regione. Per dire, un progetto estremamente stimolante che io quando ho scelto era appunto per continuare questo percorso anche di formazione personale prima di tutto. Penso che il servizio civile serva anche a questo, serve a ognuno di noi per capire un po' meglio quello che vuole fare, iniziare anche a avere un'esperienza che appunto ti possa aiutare poi nel futuro, che ti possa aiutare nel cercare quale possono essere i tuoi interessi, i tuoi ovviamente, quello può essere dopo, una volta concluso il tuo percorso di studi, la tua strada anche lavorativa. Vuol dire che col centro questo sta accadendo, è un progetto estremamente interessante, un progetto che permette anche, come avete visto, un confronto continuo. Penso che uno dei più grandi valori del centro sia la memoria storica, che è un qualcosa che non può essere insegnato esclusivamente dietro un banco, ma la memoria storica riguarda appunto il vivere esperienze e farsi raccontare da chi le ha vissute prima di te, da chi comunque ha visto sul campo determinati fatti, determinati episodi. E questo grazie al Centro Succede, sono tantissime le figure che nel loro comunque sono riusciti a fare tanto per questa terra, questa regione, appunto porta il nome di probabilmente uno dei politici e sindacalisti più rappresentativi di tutta la Sicilia, che devo dire purtroppo non è spesso così tanto conosciuto. Nella mia esperienza scolastica non ho mai sentito parlare tanto di una figura come Pio La Torre, probabilmente perché politicamente troppo schierato, ma questo penso sia un errore, cioè a prescindere dall'ideologia, a prescindere dalla posizione politica, una persona va comunque studiata, analizzata secondo quello che ha fatto per la propria terra, per la propria regione, per la propria nazione. Sicuramente Pio La Torre è stato un esempio, e infatti la legge Rognoni La Torre porta appunto il suo nome ed è la legge chiave per quella che è stata poi la lotta all'antimafia. Comunque, ritornando un po' al progetto, sono tante attività che facciamo, cerchiamo sempre di coinvolgere più persone possibile, anzi la cosa che ci fa piacere è cercare di avere tante età con cui poter discutere, tante età con cui comunque poter costruire quella che poi deve essere la narrazione anche di come si cerca di creare un modello alternativo a un'antimafia troppo spesso raccontata da figure che poi sono rivelate poco affidabili. Sono tantissimi casi di esponenti del mondo della politica, ma anche del mondo della finanza, che erano paladini dell'antimafia, poi ritrovati coinvolti, o che addirittura avevano creato il loro sistema clientelare, il loro sistema quasi mafioso. Questo ovviamente lo si può combattere solo studiando, solo impegnandosi nel quotidiano e cercando di portare avanti determinati valori. Questo è quello che un po' noi cerchiamo di fare col centro, quello che cerchiamo di fare anche tramite volontari del servizio civile, e ovviamente speriamo di poter dare un impulso anche, diciamo, a chi ci sta attorno. Penso che ogni esperienza che ogni persona fa, la vera sfida sta poi nel trasmetterla a chi ti sta attorno, perché fare esperienze per se stessi rimane molto fine appunto a se stesso, però serve anche, diciamo, per cercare di coinvolgere più persone possibili, cercare di proporre un modello alternativo, soprattutto visti i discorsi anche che facevamo prima su una grande disillusione che in questo momento noi giovani viviamo. E questo lo possiamo fare solo se noi siamo i primi che proviamo a impegnarci e proviamo a dare una linea diversa, discostandoci magari da quella che è stata la classe dirigenziale, la classe politica. È ovviamente una nostra responsabilità. Tante volte ci dicono che noi siamo il futuro. Noi innanzitutto siamo i giovani del presente, sta a noi comunque capire quale deve essere la nostra direzione, quale deve essere il nostro percorso, senza farci influenzare troppo da quelle che sono appunto le vicissitudini esterne, ma capendo quale deve essere la nostra strada. Penso che il servizio civile possa servire anche a questo, che è uno strumento che forse abbiamo tutti come volontari il compito di dover diffondere, dover fare capire alle persone l'importanza, i valori su cui poi si fonda il servizio civile, che appunto sono i valori di difesa non violenta, i valori appunto di difesa della patria, i valori anche di riuscire a creare reti e contatti, tutti quei valori che oggi abbiamo un po' perso, ma che possiamo benissimo recuperare se tutti noi proviamo a impegnarci e proviamo a esprimere quelle che sono le nostre esperienze. Io non mi voglio dilungare troppo, voglio anche lasciare, diciamo, la parola alle mie colleghe così per raccontarvi un po' meglio anche quello che facciamo, visto che il mio discorso è stato, diciamo, un po' più generale e non troppo concentrato sulla nostra esperienza. Ivan.
Ciao ragazzi, scusate le mie condizioni, capisco che dormi anche così fa un po' ridere, fa ridere anche da me. Allora, io sono Federica, come ha detto poco fa Flavio. Allora, non ho seguito molto la formazione, sono arrivata in un momento in cui si era creato un dibattito nella quale voi ragazzi parlavate comunque in generale appunto della vostra disillusione di queste false istituzioni che oggi purtroppo fanno parte della nostra vita comune tutti i giorni. Ovviamente quello che vi posso dire è che avendo iniziato questo percorso di servizio civile anche io, come voi, un'universitaria probabilmente, non per forza tutti siamo universitari, dico. Sono un'universitaria, sono una cittadina attiva, sono ragazzi di 22 anni che ha delle speranze, che purtroppo con lo Stato e le condizioni politiche di oggi le mie prospettive di vita spesso vengono disilluse, stroncate. E così ci troviamo noi, tutti noi, in questa posizione. È una cosa brutta da dire perché è spesso pessimista, però vi posso dire che non è così, perché se si ha la coscienza all'interno di se stessi, una coscienza viva, una coscienza vera, una coscienza che ci porta a essere migliori di quello che noi siamo, sicuramente le cose cambiano. Noi siamo istituzione, noi non siamo solo persona, noi siamo istituzione, tutto quello che noi facciamo è istituzione, tutto quello che noi diciamo è istituzione. Tutti i comportamenti che noi abbiamo possono significare una cosa o ne possono significare un'altra. È come quando il tuo compagno, il tuo collega, per esempio, parla male di un altro collega, no? E nessuno dice niente. Cioè, a voi sta bene che quella persona magari parli male del vostro collega, anche se quel collega non ha nulla di sbagliato. Questo per esempio è un comportamento che noi usiamo tutti, non ci inventiamo mai contro colui che parla male dell'altra persona, ma bensì diamo ragione, diciamo sì, effettivamente forse hai ragione, probabilmente mettendo in cattiva luce quel ragazzo che non ha mai fatto nulla di sbagliato. Questo è un comportamento sbagliato che abbiamo tutti i giorni, è un comportamento mafioso, e io come cittadina attiva questo comportamento non lo voglio avere. Quindi il percorso di servizio civile, quando lo cominci per avere una coscienza, lo cominci perché decidi di non avere più quel comportamento sbagliato ogni giorno. Comportamento sbagliato, ragazzi, pure nel buttare la cicca a terra. Ci siamo? Tutto quello che noi... Sì.
Interrompo per dire, purtroppo mi hanno detto che si è guastato l'impianto della struttura, quindi diciamo ci sono i tecnici ma non so se riusciremo, quindi io tengo aperta questa porta e qualcuno per l'altro per, no, per non sopravvivere.
No. Quindi quando penso anche voi come me avete cominciato il servizio civile, avete cominciato con la coscienza nel dire ok, facciamo questo servizio civile che magari oggi può servirci a, per tante cose, per esempio in metterci nel mondo del lavoro. Quello che io vi voglio dire con questo preambolo, che può sembrare anche magari senza senso o sconnesso, in realtà ha senso, perché nel momento in cui voi cominciate un percorso come questo, è un percorso di legalità, è un percorso in cui voi ogni giorno vi dovete impegnare ad avere dei comportamenti legali. Io non parlo che il comportamento legale è per forza seguire la legge perfettamente per com'è, ma il comportamento legale è quello di mantenere il rispetto nei confronti di chi ci sta davanti, nei confronti delle cose che abbiamo, nei confronti della nostra città e nei confronti di le opere d'arte, per esempio, le biblioteche o tutto quello che ci circonda in generale, senza fare esclusione di persona, cosa o animale. Quindi nel momento in cui voi fate questo, lo fate per cambiare voi stessi e anche per cambiare quella che è la società. Perché se non parte da noi questo comportamento, purtroppo ci ritroveremo fra 10 anni, fra 20 anni, ad essere tutti degli analfabeti ignoranti, e mi dispiace dirlo ragazzi, ma è questo, che non sapremo perché dobbiamo andare a votare, perché questa cosa la dobbiamo fare, che cos'è la mafia, che cos'è l'antimafia, che cosa facciamo tutti i giorni, perché il netturbino prende una spazzatura e la butta ogni santo giorno. Fra 20 anni ci ritroveremo nella situazione in cui non sapremo nemmeno distinguere il lavoro altrui. Quindi quello che io vi chiedo come volontari del servizio civile è quello di impegnarvi ogni giorno nella vostra vita per cambiare, non voi stessi nel senso che siete la cattiva persona, attenzione, nel senso cambiare il comportamento negativo per farlo diventare positivo. Educando così te stesso, educhi il prossimo. Passa la disillusione, comincia un percorso di attività di cittadinanza attiva che ti porta ad avere una comprensione a 360 gradi della società e di quello che ti sta succedendo. Guarda, quanti di voi sono andati a votare? Potete alzare la mano. E ci siete andati a votare tutti con le idee chiare? Chi è che è andato a votare con le idee chiare? Devo dire che faccio, ragazzi, mi fa piacere sapere questa cosa, purtroppo in quest'aula è così, in molti altri posti questa convinzione non c'è. Quindi per chi per caso per esempio va a votare senza la convinzione, votare è importante, non è per forza che tu hai la convinzione su chi vai a votare, però votare è un tuo diritto per esempio, e tu se non ti sta bene nessuna delle persone che in quel momento si sono candidate per esempio, puoi annullare il voto. Pensate un po', se tutti gli italiani oggi, quando ci, cioè ieri quando ci sono fatte le votazioni, invece di votare i partiti avessero votato tutte le schede nulle, secondo me saremmo in questa posizione politica? Sì, ci sarebbe una coscienza critica in questa politica di oggi? Molto di più di quella che c'è adesso, perché sicuramente si sarebbe venuta a creare la situazione in cui il popolo italiano a 360 gradi non vedeva in nessuna delle persone che sono, si sono candidate, ne vedeva un prescelto. Se noi continuiamo ad accollarci questa situazione non andremo mai avanti. Quindi se vedete qualcosa di sbagliato ditelo, se qualcosa non vi piace è giusto che voi la cambiate, ma della vostra vita e di quello che vi circonda. Il servizio civile serve per questo, per maturare in voi la coscienza e la cittadinanza attiva, che purtroppo ragazzi, come manca a me, manca a voi e manca a tutti in questa generazione. Spero di non avervi annoiato, vi passo la mia collega.
Ciao ragazzi, io non aggiungo molto perché i miei colleghi hanno introdotto benissimo sia cosa facciamo sia anche le riflessioni necessarie da fare da parte di tutti. Aggiungo solo alcuni aspetti che riguardano il nostro progetto e che ci piacerebbe moltissimo vedesse anche la vostra partecipazione, visto che oggi riteniamo sia stato un incontro estremamente formativo. Allora, dal prossimo ottobre inizieranno i cicli di conferenze che ogni anno sono incluse nel progetto educativo. Quello che noi vorremmo proporvi è quello di richiedere un'aula in modo tale che possiate ritrovarvi e seguire con noi le conferenze attraverso le videoconferenze, che vengono comunque attivate per ogni conferenza. Inoltre, il centro offre anche la possibilità di poter scrivere sulle tematiche di attualità legate soprattutto chiaramente anche alla lotta alla mafia, ma non solo, e anche singoli articoli legati alle singole tematiche trattate alle conferenze, e gli articoli verranno pubblicati sul sito e anche sulla rivista Sud Europa. Qualora si volesse iscrivere basta inviare un'email a sudeuropa@pilatorre.it e come vedrete, come sempre, le conferenze trattano tutte le tematiche legate e citate anche prima nel corso di questa giornata, quindi andranno dal processo storico che ha visto la lotta alla mafia, coinvolgono le tematiche di attualità sulle diverse forme di violenza, che è un argomento che coinvolge soprattutto anche noi donne tutt'oggi, l'evoluzione, le nuove forme di mafia, che è un altro argomento che è stato citato oggi, e insomma, quindi avere, visto che chiedevate anche noi cosa potremmo fare, anche il fatto di scrivere, di raccontare, magari perché no, anche di chiedere la testimonianza di chi le ha vissute, magari anche nella nostra famiglia, perché per esempio un'altra cosa di cui ci siamo resi conto partecipando nel corso di questo progetto è che queste tematiche quasi mai vengono trattate, specialmente in famiglia, non se ne parla, eppure in realtà ci appartengono, ci costituiscono, sono la nostra storia, e vi accorgerete che sono anche quelle che determinano la nostra coscienza civile, che non sempre è così diffusa. Io me ne sono accorta viaggiando anche nel resto d'Italia. La storia della Sicilia ti forma, vuoi non vuoi ti forma, e ti chiama anche ad una partecipazione attiva, ti lega in qualche modo, ma in senso positivo, perché anche quando ci sono aspetti negativi, forse soprattutto quando ci sono aspetti negativi, è lì che formi la tua coscienza, è lì che tu sai cosa non vuoi accettare e cosa che vuoi venga cambiato. Va bene, io direi che ho dato le informazioni.
Parlo riguardo al progetto dei musei. Ovviamente il museo è fruito anche dalle persone, non è solamente una macchina burocratica. e quindi c'è quel senso di educazione, soprattutto se è fruito da bimbi, come nel caso del Museo Gemellaro. Dove sta l'educazione, dal mio punto di vista? Nel far crescere la voglia del conoscere nei bimbi, e quindi questa voglia di conoscenza, un futuro prossimo può spingerli ad avere una coscienza maggiore. Se per un bimbo lo vedo poco interessato, faccio di tutto affinché sia interessato anche alla cacca di una iena fossile, capito? Però è appunto stimolare la conoscenza, stimolare questo, insomma. Quindi c'è sempre un rapporto verso l'educazione. Poi gli altri progetti onestamente non so cosa facciano di preciso, però c'è sempre un rapporto con la gente. Il servizio civile in fondo è questo.
Siccome abbiamo un po' parlato della situazione politica che stiamo attraversando, io volevo fare una considerazione. Noi per adesso chi ci governa è un genio, perché è riuscito in una cosa fondamentale, far riavvicinare le persone alla politica, ingannandoli. Però io pure in giro per i quartieri di Palermo ho notato che le persone che erano completamente disinteressate alla politica hanno ricevuto un tipo di comunicazione allettante che li ha portati al voto e li ha portati a votare per loro, parlando sicuramente delle classi sociali un pochino più svantaggiate che sicuramente non sono in quest'aula. Io penso che quando noi parliamo di analfabeti funzionali e ignoranti stiamo offendendo una gran parte della popolazione che al voto ci è andata e come? E ci è andata e come?
Il problema chi ha votato una determinata categoria. Ora, indipendentemente dagli orientamenti, indipendentemente dalla linea di pensiero con una lotta, non possiamo elevarci noi all'oggettivo. Cioè non possiamo decidere noi chi ha ragione e chi ha torto. Tu puoi esprimere il tuo parere, ma non andando ad intaccare la scelta dell'altro. Quindi prescindere, tu mi puoi dire sensibilizziamo alla partecipazione, sensibilizziamo al voto, cerchiamo di essere sempre più proiettati consapevolmente al voto, ma non puoi dire che chi ha votato una determinata categoria di persone è per forza dalla parte del torto. Cioè è forse una questione di scelta. No, allora io ho capito male, non ti ho espresso male, io ho capito male, perché poteva risultare che quasi quasi la proiezione del risultato politico che si è avuta è stata legata alla scelta di queste persone.
Io volevo dire solo una cosa rispetto alla discussione che si è creata, che, oltre che secondo me è estremamente stimolante provare ad averle molto più serie, ma per i ragazzi in generale, cioè non soffermarsi solo alle aule, ma cercare di averne sempre in più luoghi, ma a livello personale. Penso che sia un problema comunicativo in primis, cioè il problema è la comunicazione violenta a cui noi siamo soggetti e che in realtà è probabilmente la più grande nostra responsabilità. Cioè noi siamo la generazione dei social, siamo la generazione che può comunicare con tutti. Noi oggi, per una scelta politica, viviamo dentro queste discussioni in maniera estremamente violenta e probabilmente nemmeno al nostro interno, ma non abbiamo nemmeno tutti gli strumenti per poter fare in maniera diversa. Noi stiamo dentro questo campo però che è di una discussione estremamente violenta che tende a prevalere sull'altro, cioè io preferisco affossare il mio nemico, può essere politico, può essere personale, può essere di qualsiasi tipo, piuttosto che cercare di far passare un mio messaggio, una mia idea. Cioè mi accontento di umiliarti anche se non trasmetto niente a livello contenutistico, a livello di proposta, però alla fine mi ritengo soddisfatto e contento perché ti ho umiliato. E penso che questa sia la nostra più grande responsabilità, cioè capire che se vogliamo veramente un tipo di comunicazione e discussione diversa, non dobbiamo più partire dal io attacco te, ma piuttosto io cerco di proporre qualcosa, propongo un qualcosa di diverso e cercare quello, se fatto in maniera corretta e coerente, di renderlo più largo e propositivo possibile. Solamente questo volevo aggiungere.
Aggiungo una cosa io, perché questa discussione che avete fatto mi stimola molto di nuovo sul punto che avevo sollevato prima, e quindi ci ritorno da un'altra angolazione. Violenza o non violenza dei social, io penso che ci sia un aspetto, diciamo così, che se lo guardiamo in prospettiva storica, capisco che fare la storia del presente è un azzardo, però spero di farmi capire quello che vi voglio dire. Noi siamo la prima generazione esposta ai social. In questo scenario in realtà ci sono i vecchietti come me che non erano nativi digitali, hanno diciamo iniziato il loro percorso diciamo di studio e poi la loro vita professionale quando i social non c'erano. Per la verità, alcuni di noi quando non c'era neanche la rete, non c'era neanche internet. E invece le ultimissime generazioni sono quelle che nascono digitali e nascono insieme ai social, d'accordo? Quindi ci sono delle differenziazioni, diciamo così, generazionali all'interno di uno scenario in cui per la prima volta i social fanno politica, cioè c'è una comunicazione diretta che interviene sulla politica, molto più di quante forme dirette ci fossero in passato. Quindi, dice giustamente lui, ci può essere anche uno scenario in cui si creano contesti in cui cioè da giungla, no? Cioè chi la spara più tosta o chi la dice più si impone di fatto su magari su un'opinione detta in un modo misurato che può sembrare addirittura bacchettona, no? Oppure ci sono delle questioni che si agitano sulla forza dell'influenza, del consenso, piuttosto che sulla forza delle idee. Allora qual è il discrimine per poter muoverci nei social in maniera un po' più, più sincera,
più veritiere, insomma in un ecosistema dell'informazione anziché solo in una giungla. Ribadisco quello che è il mio punto di vista, viziato sicuramente dalla mia professione, cioè cercare sempre di appoggiare le cose che si dicono, le cose che si leggono e si ascoltano su dei dati, cioè sulla realtà dei fatti, che sì, è vero, l'oggettività non esiste e tutto può essere considerato soggettivo, ma fino a un certo punto, nel senso, si può fare finta che noi siamo invasi dagli stranieri, però se andiamo a vedere i dati e le cose, non è esattamente così. Faccio un esempio qualunque, va bene? Ecco, io credo che la gestione dell'informazione, il modo con cui noi usiamo l'informazione e il modo con cui ci rapportiamo ai nuovi media sia cruciale. E penso anche che il servizio civile è una delle molte esperienze che nella propria vita di giovani si possono fare per essere più consapevoli da un certo punto di vista e rendere più consapevoli anche gli altri, per quanto sia possibile, verso un uso più consapevole dei media. Questo sono sicuro che è così. E la mia esperienza di bibliotecario mi insegna che molto spesso andando a guardare le fonti, andando a confrontare con le fonti, diciamo così, le informazioni, si scopre che una serie di cose appunto sono fake news, che un'altra serie di cose su cui si appoggiano determinati teoremi anche politici sono fasulli, e che invece c'è una realtà un po' più complessa, semmai più differenziata, che bisogna, con cui bisogna confrontarsi. Quindi penso che ci sia un effetto prima generazione che col tempo si andrà smorzando, e che da questo punto di vista mi rendo ottimista, perché se si fa un lavoro corretto sull'informazione, se si fa un uso corretto anche dei social media, noi vedremo che nelle generazioni future, passata questa ondata di ubriacatura generale, penso che si assesteranno su una capacità di usare i media in una maniera molto, molto più efficace, molto più onesta, per così dire.
Ritorniamo sul punto iniziale di partenza, cioè la partecipazione. La politica, la mala politica interessa a introdurre l'atomizzazione delle opinioni, e quindi la diffusione anche delle fake news ha questo significato: affermare ogni atomo come una verità assoluta, cosa falsa, perché significa io dico questo, sono il Padre Eterno che lo sta affermando, non c'è il confronto, il dibattito, c'è la negazione della validità anche delle opinioni contrastanti. Questo ha creato una degenerazione, un indebolimento della democrazia. La democrazia è non soltanto la maggioranza del voto, è il confronto tra varie opinioni. Se no diventa dittatura della democrazia, come ci ha spiegato qualcuno qualche secolo fa. Quindi nulla di nuovo su questo. E il problema di fronte al quale voi vi trovate anche dal punto di vista generazionale è questo: è che usate i social, non leggete quasi più i giornali, anche per i costi, anche perché sui siti si pensa di trovare tutto, invece non è così. Non sempre c'è un uso corretto dei social, come abbiamo detto poco fa. E come si scioglie il dramma? Ritornando alle cose di partenza. Il fatto che io scriva sto uscendo a casa, a chi può interessare? E questo è un oggetto di discussione, è una sciocchezza. Se io dico faccio una scelta a difesa di tale categoria, di tale pezzo della società, di tale questione ambientale, di tale problema, già diventa un altro contributo. Poi, dottoressa Carolina mi dirà no, io la penso diversamente, questo non è un problema, è una soluzione. Però da lì troveremo il confronto per trovare una soluzione. Cioè la ricerca della validità dell'opinione anche diverse è il succo della democrazia vera. Se no è il voto. Il voto non lo toglie tanto. La maggioranza ha deliberato, quindi la dittatura della non c'entra.
Il pericolo che stiamo e state vivendo voi, che siete soprattutto i più giovani di noi, quindi avete una prospettiva di aspettativa più lunga, è questo, che la democrazia formale non sembra risolvere i problemi. I problemi sono i migranti, come dicevamo poco fa, o voi che dovete siete costretti a emigrare. Per me i problemi sono voi che siete costretti a emigrare. Poi il migrante dico va affrontata con lo spirito di solidarietà con cui ad esempio noi siciliani abbiamo sempre accolto e con il quale ci siamo mossi nel mondo, che non dobbiamo dimenticare che i siciliani e i veneti sono stati le popolazioni più migratorie nel corso del Novecento, dalla fine dell'Ottocento alla grande crisi agraria, dalla fine dell'Ottocento fino a tutto il Novecento, fino agli anni 50, non o agli anni 60, anche dopo il boom, facendo dimenticare che noi siamo un essere umano migrante, siamo tutti nipoti della famosa Lusi del Centro Africa, perché nel nostro DNA alla fine troveremo soltanto quello. Tutta quella piccola tribù di migranti che si sono sparsi al mondo e dopo milioni di anni abbiamo infestato tutto il pianeta, compreso la Sicilia. Ma vale la battuta di Einstein in questo, quando quella alla frontiera di razza umana, noi siamo razza umana, nero, giallo, verde, poi qui quanti colori siamo? E siamo tutti siciliani. Siamo bianchi, cioè bruni, bianchi, qualche rossastro, vedo. Cioè, nel senso, no, questo è sempre una barzelletta, ma è il tema discriminante. Se mi invento che c'è un diverso che è un pericolo per me, per il colore della pelle, io sto violando quello che è la regola della democrazia, che è la solidarietà e la convivenza. È un tema sul quale avrete modo da discutere. Come si affronta? Non giudicando la gente per le scelte, ma comprendendo le difficoltà della gente. Allora, i quartieri popolari hanno votato in un certo modo. Quelli che vogliono rappresentare gli interessi dei quartieri popolari, vadano a capire perché non sono state votate. Che questa è democrazia. Se io parlo col banchiere e penso di aver risolto il problema perché ho parlato con l'alta finanza, devo parlare con l'alta finanza e devo parlare con quello che non ha manco un euro in tasca per capirne le ragioni e le sofferenze soprattutto, e poi fare una scelta ribadisco, etica e politica. C'è un'espressione che io ricordo a qualcuno che non se la ricorda, quella scritta da Cesare Terranova, che era un magistrato indipendente che fu deputato dalla sinistra indipendente e componente della commissione antimafia assieme a Pio La Torre, e quindi che contribuì all'elaborazione della famosa relazione di cui vi ho parlato nel 76, che fu ucciso perché rientrando aspirava giustamente, gli sarebbe spettato per titolo, per anzianità e per competenza, la direzione della procura, dell'ufficio istruzione, come si chiamava allora ancora, di Palermo, e fu ucciso in modo preventivo perché questo è uno che aveva preso Nigio, aveva descritto tutti i suoi rapporti politici, mafiosi ed economici. Trasportano il processo in altra regione. Quei magistrati, i suoi colleghi, non capiscono di che cosa parla, non capiscono che cos'è la mafia, e a un momento condannano lui e lasciano libero Ligio. E Ligio infatti diventa latitante e poi sarà preso quando... Questo è Cesare, che definisce Pio La Torre incorruttibile, quindi come posizione etica, e comunista. Ma le due cose non sono... Cioè, comunista perché fa la scelta di classe di difendere i deboli, gli oppressi, e si batte per l'emancipazione della classe, delle classi lavoratrici, come scelta. Incorruttibile perché sul piano etico non accetta alcun compromesso. Una cosa è la politica, una cosa è quello, il comportamento etico. Incorruttibile come scelta. E dobbiamo essere tutti così, indipendentemente poi dalla composizione politica. Incorruttibile è a disposizione per il cambiamento sociale, appunto. Allora si diceva l'emancipazione delle classi lavoratrici, oggi sembra una terminologia antica, ma lo è sempre, perché coloro che sostengono destra e sinistra non c'è più, non ci sono più, sono i più grandi reazionari del mondo, perché la destra e la sinistra ci saranno sempre, perché chi difende la libertà, la democrazia, la solidarietà e l'uguaglianza si può definire di sinistra, chi non lo fa non si può definire di sinistra. Poi il problema non è la propaganda elettorale per un gruppo elettorale o un altro, per un partito, intendiamoci, è un problema di valori, di valori. La Costituzione è un valore universale per tutti, allora non si può dileggiare. La Costituzione è nata dalla resistenza, allora non si può dire vabbè, ormai è una cosa passata, dei vecchi. No, perché nella Costituzione ci sono scritti questi principi fondamentali, che non è né di destra né di sinistra, ma il fatto di aver scritto in una Costituzione che è fondata sul lavoro dice qualcosa del valore fondamentale a cui si ispira appunto quella Costituzione. E nella parte costituente c'era Croce, c'era De Gasperi, c'erano repubblicani, liberali, la mafia, cioè questa è la parte costituente, oltre ad altri grandi nomi, i Togliatti, i Negri, erano di opinione e inconciliabile sul piano politico tra di loro, intendiamoci. Però hanno generato questo importante accordo, compromesso storico, davvero storico, perché ha sancito. Poi tant'è che l'applicazione della Costituzione è stato un processo ed è un processo ancora in corso, sempre ostacolato, perché come vedete i nemici sono. Dire che non c'è più il fascismo e non c'è più il pericolo del fascismo perché non ci sono più quelli che si mettono il pezzo nero sulla testa e così via, è una grossissima corbelleria, perché non fa capire e diminuisce il pericolo dell'involuzione di destra reazionaria che nel paese. Una cosa è essere di destra, liberale di destra, non sono d'accordo, ma mi rispetta il principio della libertà, mi rispetta il principio della democrazia, mi rispetta il principio della convivenza. Liberale di destra, reazionario, fascista, diventa un'altra cosa. Anzi, liberale e fascista sono assolutamente, diciamo, incompatibili. Va bene. Abbiamo altro da dirci? Sì, cioè, io fino a mezzanotte se posso stare qua, però dipende da voi.
Ragazzi, volete dire qualcos'altro? Volete... Mi pare che abbiamo avuto una mattinata densa. Va bene, allora io direi ringraziamo innanzitutto di nuovo tutti.